pensiero sulla nidorata va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Ma la Rai, la Rai. Mettiamo insieme due fatti. Il primo, c'è chi odia il 25 aprile.
Oggi, come quando posso tutti i 25 aprile, vado e vengo in Sicilia, a Paternò, nel cimitero dove riposa con mia madre e mio padre, che è stato anche senatore dell'MSI, ma è stato volontario di guerra durante il fascismo e non ha mai rinnegato le sue idee. Per cui io il 25 aprile vengo a stare un po' con mio papà.
Secondo fatto, c'è chi non sopporta chi scrive di fascismo in un certo modo.
Spieghiamo alle spettatrici e agli spettatori a cosa si riferisce Italo Bocchino. Si riferisce a una battuta, uno scambio di battute, perché Scurati, lei ha criticato il Presidente del Senato La Russa dicendo che sarà sempre abusivo alla Scala.
Una vergogna, una vera vergogna.
Questo lo riconoscete, è 8:30 di Lee Gruber che conduce questo dibattito. La Russa in Parlamento. Questa è la voce di Italo Bocchino che attacca invece Scurati che è in studio con lui.
Il Senato secondo le regole costituzionali e i regolamenti parlamentari anche con i voti della sinistra e si permette Scurati di dire che un abusivo ad un evento istituzionale è una cosa vergognosa.
Lasciamo finire la conduttrice e formulare la domanda. Allora,
ascoltiamo bene perché da qua si capisce il perché nelle ultime ore sono accadute alcune cose.
Il fascismo e La Russa l'altro giorno sul Corriere in un'intervista ha detto, La Russa che è la seconda carica dello Stato nonché Presidente del Senato come sapete, ha risposto che lei Scurati ha fatto fortuna con i libri sul fascismo, ricordiamo che ha scritto la trilogia su Mussolini. Allora avevamo capito che questa destra avesse rinnegato il fascismo?
No, l'attuale Presidente del Senato sarà sempre abusivo alla Scala, che è un tempio della cultura e della libertà, finché non rinnegherà il fascismo.
Non è un po' inusuale che le alte, le massime cariche dello Stato attacchino singole persone? Questo in genere succede in paesi dove
non è democratico,
non tanto democratici,
non è democratico.
Ecco, diciamo, perché hanno sempre un intento intimidatorio queste cose, no? Quindi non so.
Allora, secondo me è inopportuno sempre che ci siano degli attacchi da parte delle cariche dello Stato nei confronti di opinionisti. Dire cittadino di Scurati è sbagliato, perché Scurati non è un cittadino.
Questo sempre Italo
Scurati
Bocchino.
È un intellettuale, un opinionista che ha espresso una critica molto ruvida,
anche lui,
molto
no?
ruvida
come
con la carta
noi.
Vetrata nei confronti del Presidente del Senato, e il Presidente del Senato ha ritenuto di reagire. Io non ho visto attacchi, ho visto reazioni ad attacchi scomposti. Perché non ci si vuole rassegnare al fatto che la democrazia.
Lei non ha il senso ha delle istituzioni, Bocchino.
Io
non ha il senso delle istituzioni. Non rispetta le istituzioni democratiche della Repubblica Italiana.
Io sono stato eletto. Lei se si cambia non la elegge nessuno.
Ma cosa c'entra?
Sono stato eletto 5 volte.
Ma queste sono,
se
accuse
si cambia
infantili.
Lei non la vota nessuno.
Lei non la vota,
io conosco
vergogna.
Le istituzioni. Conosco
sia
la
adulto,
democrazia.
Rispetti le
la
istituzioni.
La democrazia è fatta di consenso.
Rispetti le istituzioni.
Di altro. Lei ha fatto.
Sentiamolo perché secondo me stanno venendo fuori tutta una serie di elementi che ci fanno capire il perché accadono certe cose.
Le sfugge il concetto di talento e di
opera. Perché non ha scritto su Togliatti? Faccia la trilogia su Togliatti. Faccia vedere quanto talento,
ma solo una parte politica.
Faccia la trilogia su Togliatti. Voglio vedere quanto deve rispettare.
Beh, insomma, è tutto più chiaro, no?
Sdraiato a terra come Dwarf, vestito bene Michael Kors, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billie Joe, suono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis, oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita rock and roll.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. La RAI di Fratelli d'Italia è questa qui. Una cassa di risonanza. Che perde pezzi, ma pare che questo non importi. Almeno chi in questo momento ha in mano le sorti di questa azienda, azienda pubblica. Nell'ultima settimana, oltre alle notizie che riguardavano Scurati, c'erano anche le notizie che riguardavano...
Ciao a tutti da Amadeus. Mi trovo nel mio camerino prima di registrare, ho scritto qualcosa di importante per me che desidero leggervi. Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di
C'è chi non viene invitato, chi viene invitato a lasciare e chi invece se ne va perché evidentemente non sente più la Rai come il proprio luogo di lavoro.
Che hanno riposto in me fiducia garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile.
Cosa c'è dietro tutto questo? O meglio, è tutto così chiaro per Sandro Ruotolo, che è responsabile cultura del PD? Sì, è tutto molto chiaro.
Per escludere i miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare.
C'è un'occupazione di potere, semplicemente, nel senso che loro hanno pensato bene nel momento in cui il governo Meloni era appunto... La Meloni ha vinto le elezioni, di prendere tutte e di non fare prigionieri, cioè di occupare il potere in Rai, di occupare tutti i luoghi istituzionali, culturali del nostro paese e come stiamo vedendo anche, diciamo, nell'informazione della carta stampata, nell'informazione delle agenzie, c'è ora questa manovra, diciamo, di questo imprenditore delle cliniche private del Lazio, parlamentare della Lega, proprietario editore di tre giornali, di acquisire la seconda agenzia di stampa indipendente. È occupazione del potere. Quello che disse il ministro della difesa Cesare Previti, appena insediato nel 94 nel primo governo Berlusconi, no, la famosa battuta: non faremo prigionieri, perché sono ossessionati dalla cosiddetta egemonia della sinistra. E allora fanno questo. E quindi mediocrità, panzanate, l'ultima, l'atteggiamento, diciamo, le loro dichiarazioni, anche l'ex presidente Foa che per radio la libertà, come dire, di fisco, eccetera, eccetera. Cioè è una situazione veramente, veramente delicata. Siamo preoccupati del declino dell'azienda. Per la prima volta, come dire, nel daytime Mediaset ha superato la RAI.
Ho occhio, perché questo è il TG1, sentite il tono.
Parte per dei viaggi internazionali,
e l'argomento.
Cosa che fa quando ritorna è chiedere un piatto di pasta. Ecco, nello specifico non sarà il suo caso. E Villadei, qui in studio con noi c'è il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
Spaghetti spaziali.
Buonasera e benvenuto. Perché si è deciso di portare la pasta made in Italy nello spazio?
Buonasera, colonnello Villadei. Complimenti, ho visto la partenza del razzo, ci ha particolarmente emozionato, come mi emoziona adesso vederla con il tricolore che entrambi amiamo e che amano i nostri concittadini, perché rappresenta la qualità. Scegliere di portare la pasta e sfidare la space economy, cercare di prepararci al giorno nel quale avremo una stazione sulla Luna e poi su altri pianeti, e l'uomo non dovrà rinunciare alla qualità. Io ci tengo
così,
molto
al con questo fatto tono
che dietro quella pasta, dietro l'industria italiana
e questi contenuti
che mostrano che tipo di storia abbiamo, ma anche che tipo.
Quando io sento un ministro della cultura che in campagna elettorale in Abruzzo urla che oggi ci sono i comunisti, cioè il Partito Democratico, lui ancora li consiglia, allora lì capisci che quella fiamma non è di Fratelli d'Italia, è quella fiamma del Movimento Sociale Italiano, tant'è che come dire, il noto esponente della cultura italiana, ministro della cultura italiana, Gennaro San Giuliano, c'è una foto che lo ritrae da giovane parlare e con un Giorgio Almirante che lo assiste, quella è la matrice, l'icona è lui, è quello che sbaglia, che non sa che Times Square è dove si trova Times Square, è quello che vota un libro senza averlo letto al premio Strega, e poi abbiamo il cognato della Presidente del Consiglio che in diretta sul TG1 parla degli spaghetti spaziali, per cui il discorso del Presidente della Repubblica sulla Shoah slitta come quarta notizia. Io trovo questa la cosa più scandalosa e più pericolosa per la qualità della nostra informazione, della, come dire, dell'azienda. Non è più Rai, non è più servizio pubblico, ma come, tu c'hai il discorso del Presidente della Repubblica sulla Shoah e come dire, non è l'apertura del telegiornale ma diventa quarta notizia, e prima del Presidente della Repubblica ha in studio il cognato della Presidente del Consiglio, cioè il Ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, che magnifica il Made in Italy nello spazio perché gli astronauti mangiavano lo spaghetto italiano. Su via.
Questa regione non può tornare indietro, non può tornare nella palude del PD, non può tornare nelle mani dei comunisti, perché io li chiamo nome e cognome, sono ancora comunisti, anche se il muro di Berlino è crollato, loro sono nell'intimo radicati in una ideologia nefasta e antiliberale.
Ecco, questo è il nostro ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, all'Aquila all'inizio di marzo in un comizio, l'avete sentito da Sandro Ruotolo che l'aveva citato nel suo intervento pochi secondi fa.
E che fanno? Certamente. E che fanno? Frignano perché io ho destinato risorse per la cultura di questa regione. Ma chi lo dovevo dare queste risorse? Ai loro amichetti registi che fanno film con 14 spettatori e che guadagnano milioni di euro.
Ecco, ma gli effetti di questa propaganda e del fatto che poi molti numeri uno della televisione stanno lasciando Viale Mazzini, che cosa può, a cosa può portare? E sentiamo ancora Ruotolo.
Se parli con i sondaggisti, che la formazione del voto avviene negli ultimi giorni, ma certamente come la trasmissione, cioè Berlusconi ha vinto le elezioni, la base elettorale di Forza Italia è stato il suo pubblico, ma non il pubblico di Emilio Fede. Era il pubblico di Sandra Mondaini, di Raimondo Vianello, di Mike Bongiorno, di Iva Zanicchi. Quelli erano i leader, della periferia, chiamiamola così, sociale, economica, degli anziani che stavano chiusi in casa a vedere la televisione. Allora Berlusconi, in campagna elettorale, certamente faceva i suoi passaggi da Vespa, eccetera eccetera, ma poi andava nei programmi di approfondimento a parlare, a farsi vedere dalla pancia del paese. E allora oggi hai questa situazione. Il nostro è un paese che legge sempre meno. La crisi dell'informazione, della carta stampata, dei giornali, sotto gli occhi di tutti. E allora c'è la televisione generalista. Poi è chiaro che le fasce medio-alte, i target medio-alti, i giovani, stanno sulle piattaforme, su internet, o stanno sul satellite, per cui Sky, Discovery, eccetera, eccetera. Ma c'è quel mondo, quella periferia, quel voto anziano, che è quello chiuso in casa degli anziani, che guardano la Rai, che guardano Mediaset. E oggi Mediaset e Rai hanno il bollino governo Meloni, perché Mediaset, anche se è morto Berlusconi, è rimasto nelle mani della famiglia Berlusconi e di Forza Italia, e la Rai sta in mano a Fratelli d'Italia.
Amore.
No, non è la BBC, questa è la Rai TV. No, non è la BBC, questa è la Rai TV. No, non è la BBC.
Uè, cavoletti, come va? Insomma, sì, perché mi hanno convocato qua, no? Insomma, c'è stata la telefonata ufficiale dal boss della radio, mi ha detto: signor Catenacci, se lei vuol partecipare al nuovo programma, si deve recare immediatamente presso la sede della radio di Via Giago. Insomma, io sono arrivato là con un groppo alla gola che non riuscivo a parlare. E insomma, mi hanno detto, lei deve andare di fronte al microfono e deve dire due parole, dire: votate, votate per me, per Ermanno Catenacci. Uè, mi raccomando, votate, perché sennò le storie del Duce io non ve le racconto più. E poi vi mando i pavonati, vi da quattro manganellate. Votate per Catenacci, per la galera. Vi saluto,
E poi c'è un altro capitolo.
Ecco, par condicio. Ecco,
c'è anche il capitolo da par condicio.
Ecco, par condicio. Ecco, par condicio.
Perché il nuovo regolamento prevede che Rai News 24 possa mandare in onda i comizi dei politici. E in genere, per quello che abbiamo visto in questi mesi, insomma, i comizi sono sempre un po' quelli,
Perché non possiamo andare alle urne per avere un governo?
Sentiamo Daniele Macheda, che è il segretario dell'USI GRAI, il sindacato dei giornalisti della RAI.
Chi è che impedisce di andare a votare? Perché non possiamo andare a votare? Chi impedisce?
Un'altra cosa che è stata introdotta, quella di trasmettere per intero i comizi dei politici durante la campagna elettorale su Rai News 24, senza mediazione giornalistica, cioè far diventare un canale di informazione All News telecomizio, informazione di servizio pubblico trasformata in telecomizio, è una cosa inaccettabile.
Ecco perché Rai News 24, noi sappiamo, il direttore
è stato più volte, come dire, oggetto di comunicati del suo stesso CDR, che ha rilevato questa modalità, diciamo, del direttore di rappresentarsi in una maniera che fa evidentemente palese evidentemente una sua appartenenza. Ci fu un intervento pubblico in una kermesse di Fratelli d'Italia dove parlò di noi e loro, insomma, ecco, diciamo che per un direttore del servizio pubblico francamente non va bene, come non andava bene quello che disse al festival di Atreio il direttore degli approfondimenti Corsini. Insomma, sono tutte cose che nel servizio pubblico noi non vorremmo vedere, non vogliamo vedere, e questo passaggio che è stato fatto ora con la par condicio dimostra come effettivamente si pensi di utilizzare la RAI in maniera assolutamente impropria e squilibrata.
Lasciamo per un attimo il servizio pubblico, andiamo invece sulla 7 con Corrado Formigli, perché lui ci parla della sua par condicio.
Noi, per poter rispettare la par condicio, dovremmo avere la possibilità di avere gli ospiti di tutti i partiti. Quindi un programma come Piazza Pulita parte dal presupposto che, essendoci in corso un veto da parte di Fratelli d'Italia e della Lega alla partecipazione al nostro programma, già la situazione parte falsata in partenza, no? Nel senso che, come credo anche i radioascoltatori di Radio Popolare sappiano, io l'ho detto tante volte, l'ho denunciato tante volte, noi ci troviamo in una grave anomalia, cioè il partito di maggioranza del paese, cioè il partito di Giorgia Meloni e la Lega, impediscono a qualunque rappresentante del partito, anche a livello locale, di entrare nel nostro studio oppure di partecipare appunto in diretta alla nostra trasmissione. Quindi noi che cosa dovremmo fare? In questo caso dovremmo non ospitare neanche ospiti dell'altra parte politica per rispettare la par condicio? Se una parte politica diserta il mio programma, obbliga anche all'altra a non andarci? Questa per esempio è la prima questione che io sollevo, no?
Caso parlerete anche del caso Salis, della militante.
Questa è un'inviata di Piazza Pulita che sta cercando di intervistare Giorgia Meloni.
Teme che il caso Pozzolo possa abbattersi sul governo.
Servizio, abbiate pazienza, ragazzi. Dai.
Quale confezionato? Nessuno ha fatto nessun servizio.
Piazza Pulita, dovreste sapere.
Allora le rinnovo l'invito, presidente.
Grazie. Guardi, io le rinnovo la risposta. No.
Però sul caso Pozzolo potrebbe rispondersi, sì, dopo anche della tenuta del governo. Aia. Oh.
Sulla base di questo veto, poi qualcuno mi faccia lo sgambetto, cioè vi denunci per aver violato la par condicio perché tu inviterai magari ospiti di altri partiti oppure no?
Sì, io me lo aspetto perché questo è un vecchio trucco che ha sempre utilizzato, diciamo, la maggioranza di governo per attaccare trasmissioni considerate critiche, prima disertandole e poi accusandole di essere faziose, no? Cioè di non invitare quella parte, quindi sì, sarebbe del tutto possibile, insomma. Dopodiché, sai, io me ne preoccupo relativamente perché i politici hanno pochissima presenza e peso nel nostro programma, noi preferiamo fare inchiesta e preferiamo, nel caso, i politici andarli a cercare nei luoghi, diciamo, delle nostre inchieste, e quindi questo lo continueremo a fare. Abbiamo uno strumento in più per farlo adesso, che è il programma 100 minuti, che è in onda il lunedì. Quindi noi con Piazza Pulita e con 100 minuti, se i politici continueranno con il trucchetto del noi non ci presentiamo, andremo noi da loro, insomma. Esiste, come dire, esiste vita anche nei talk show e anche oltre i politici.
Mettici del tuo, non avrai uno Stato che ti lavora contro.
Torniamo alla RAI.
La fiscale che per esempio questo governo sta facendo, dice voi volete, dice la sinistra, voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale. Mai.
Torniamo alla RAI, perché in realtà in questi giorni si è sempre di più tirato in ballo la modello ungherese, soprattutto per quanto riguarda i media e il controllo della televisione pubblica.
Perché devi fare caccia al gettico.
Noi di questo abbiamo parlato con Lorenzo Berardi, che è un giornalista che vive a Varsavia, che è un esperto di Europa, dei paesi orientali dell'Europa.
Al momento Orban ha un controllo quasi totale, non completo, nonostante questa sia la sua aspirazione, ma al momento la situazione in Ungheria prevede che, in aggiunta ovviamente alla radiotelevisione pubblica che è completamente nelle mani del governo, anche quelli che sono i media locali e nazionali privati sono per lo più controllati da una fondazione chiamata Kesma, che è presieduta da imprenditori vicini a Orban. Le uniche oasi di pluralismo nel panorama mediatico ungherese al momento sono alcune testate locali, alcune radio locali e due portali web, Origo e Telex, che tra l'altro, ecco, sono uno di questi è l'erede di un ex portale web che era stato poi convertito ed era diventato filo orbaniano nel momento in cui è cambiato proprietà qualche anno fa. Quindi anche in questo caso è stato un movimento dei giornalisti che si licenziarono dal precedente portale per fondarne uno nuovo. Queste sono le uniche due diciamo, realtà veramente non filo governative presenti in Ungheria oggi.
Per controllare i media, Orban da dove è partito? Dalla televisione di Stato, dalle agenzie di stampa, dai giornali?
Essenzialmente è partito dalla pubblicità, paradossalmente, quindi è stato un attacco in realtà su tre o quattro fronti. È cominciato nel 2010, proprio nel momento in cui Orban è tornato primo ministro, e ha interessato innanzitutto il controllo del mercato pubblicitario, attraverso il quale si è arrivati a negare gli introiti pubblicitari a quelli che erano molti media privati o comunque non vicini alla posizione del governo. Poi c'è stato effettivamente la presa della radiotelevisione pubblica, che è stata fatta in maniera abbastanza netta. Sono stati licenziati 1600 giornalisti che facevano parte della radiotelevisione pubblica ungherese e sostituiti nel giro veramente di pochi giorni. E c'è stato anche un più che un tentativo, una vera e propria forzatura per convincere i proprietari stranieri presenti all'epoca nel panorama mediatico ungherese, quindi qualche anno fa, tra il 2010 e il 2015 principalmente, ad andarsene, a lasciare la situazione magiara, perché erano appunto privati degli introiti pubblicitari, c'erano cavilli legali e fiscali per impedire la loro presenza, e quindi si è arrivati a quella che era una linea di maggiorizzazione dei media, quindi cercare di avere soltanto proprietari ungheresi presenti. E infine, ultimo punto, è stata appunto la creazione di questa fondazione editoriale Kesma, questo è avvenuto a fine 2018, che ha fatto incetta fondamentalmente di quelli che erano i media non schierati dalla parte di Orban, trasformandoli in megafoni governativi, quindi hanno cambiato anche lì dalla sera alla mattina proprietà e linea editoriale. E oggi Kesma ne possiede circa 500 in Ungheria.
Beh, diciamo insomma che siamo veramente quasi vicini al controllo totale.
Viva la Rai, che fa crescere le mani. Viva la Rai, viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto intero. Viva la Rai, dimmi da quale parte stai.
This is the end. Hold your breath and count to ten.
Chiudiamo così. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone, ci risentiamo domenica prossima.
I've drowned and dreamed this morning.